Laser.
Piano trio in mi bemolle maggiore, opera 100. È uno dei brani che Stanley Kubrick ha utilizzato nel suo film del 1975, Barry Lyndon.
Kubrick, che direi, come dire, il suo rapporto con la musica nasce da una straordinaria sensibilità musicale, che da bravissimo regista cinematografico porta a, come dire, destrutturare proprio linguisticamente i repertori con cui egli ha a che fare. E destrutturandoli li rende straordinariamente musica per film, con delle operazioni molto molto sottili, ma di un'efficacia incredibile. Un esempio su tutti, Barry Lyndon, lui utilizza l'andante del trio opera 100 di Schubert. Questo arriva in un certo momento del racconto, quando Raymond Barry deve diventare appunto nobile, quindi seduce Lady Lyndon e via dicendo. E nella famosa scena serata quando giocano a carte e poi il bacio all'aperto e via dicendo, se noi analizziamo la maniera con cui Kubrick utilizza l'andante, vedremo che fa un'operazione di montaggio per cui crea dei continui a capo proprio per isolare questa zona, questa area dell'andante di Schubert, che funziona benissimo proprio per scandire i movimenti interni e l'inquadratura. Come dire, lui destruttura la musica di Schubert, non è più Schubert quello, ovviamente, e grazie a questa operazione di montaggio la rende musica per film.
Abbiamo voluto riprendere il discorso sulle colonne musicali cinematografiche da queste considerazioni di Roberto Calabretto, professore associato di discipline musicali al DAMS, che è un acronimo per Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali dell'Università di Udine, dove insegna musica negli audiovisivi. Ripartiamo dalle sue parole, perché la sua riflessione sulle modalità di utilizzo della musica da parte di Kubrick ci permette di affrontare un tema fondamentale nel trattare di musiche da film. Sia per quanto riguarda le musiche originali, ossia quelle nate esplicitamente come accompagnamento sonoro di una pellicola, come quella che stiamo ascoltando, ovvero il tema composto da Nicola Piovani per il film La vita è bella, diretto e interpretato da Roberto Benigni e vincitore di 3 premi Oscar, tra cui appunto quello per la migliore musica originale. Sia per quelle di tradizione o di repertorio utilizzate come commento alla narrazione filmica, Bach nei film di Pasolini, Beethoven, Strauss e appunto, come si diceva, Schubert nel film di Kubrick, il rock e il pop nella cinematografia di Zemeckis, solo per fare qualche esempio, tutte rispondono a modelli ben precisi di intendere il rapporto tra musica e immagine. C'è la musica empatica, che si assume il compito di partecipare direttamente alle emozioni del personaggio, amplificandole, come il tema d'amore composto da Ennio Morricone per il film del 1988, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Nicola Dusi insegna semiotica del cinema all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Morricone dice che la musica deve fare un doppio lavoro: da una parte aiutare il racconto a svilupparsi, sia dal punto di vista emozionale, sia però anche dal punto di vista concettuale. Quindi lui crede che la musica porti anche concetti, giustamente, produce idee, produce concetti. Dall'altra dice deve rendere chiaro quello, cioè sottolineare quello che è la storia segreta dentro la storia che stiamo vedendo, cioè non tanto l'esplicito, no? Ma tutto quello che è invece, lo chiameremo in semiotica o in filosofia, figurale. Cioè non è il livello iconico, non è il livello denotativo delle immagini, è appunto quel livello connotativo, simbolico, patemico, che chiamiamo figurale, e che è un livello energetico soprattutto, che porta, che costruisce pathos.
C'è poi la musica non empatica, indifferente cioè nei riguardi delle emozioni rappresentate sullo schermo. Ad esempio le musiche composte da Alessandro Cicognini per il film del 1952 diretto da Julien Duvivier, Don Camillo, con gli indimenticabili Fernandel Don Camillo e Gino Cervi Peppone. E infine c'è la musica detta di contrappunto didattico, che si impegna a dare significati e concetti complementari alle immagini cinematografiche. La Passione secondo Matteo, composta da Bach, Pierpaolo Pasolini la utilizzò nel 1961 per il film Accattone. Roberto Calabretto.
Perché Pasolini ad esempio usa Bach? E lui in maniera molto precisa e puntuale dice che Bach gli serviva per sacralizzare l'esperienza dei protagonisti dei suoi primi film, Accattone in primis. Quindi quell'uso che era così fortemente disorientante, perché Accattone è un film che ho studiato molto anche proprio nella sua ricezione, tutta la critica era disorientata allora. Ma cosa c'entra Bach con i pugni, la rissa nella polvere, la prostituzione nelle periferie di Roma? Qui allora interviene la parola del regista, che dice: guarda, io in questa scena, che potrebbe essere intesa come una scena di stampo realista, perché mostro la periferia, i volti sono volti di persone tratte dalla strada, non gli attori professionisti, parlano in dialetto. La musica invece è proprio sinonimo di classicità ed è quell'elemento, come dire, che mi crea una lievitazione delle immagini, le proietta in un'altra dimensione.
Quelle che stiamo ascoltando sono le musiche composte da Edmond Meisel nel 1925 per il film La Crozzata Potemkin di Sergei Eisenstein. Nicola Dusi.
Nella musica per il cinema c'è questa idea di applicazione, cioè spesso, anzi la maggior parte delle volte, va costruita, va pensata al servizio della narrazione cinematografica, quindi la sua significazione non è svincolata, insomma. Può però essere nel cinema usata contro, usata per contrasto, e lo diceva già Eisenstein, cioè lavorare sulla musica, sulla sonorizzazione per Eisenstein, che aveva passato il ponte tra film, non lo chiamerei muto ma lo chiamerei senza sonoro, e film sonoro musicale. Per lui voleva dire lavorare sul contrasto, cioè non gli interessava una musica di accompagnamento, gli interessava una musica che entrasse in conflitto. La lezione di Eisenstein è che i vari elementi entrano in conflitto fra loro e così creano significazione, una significazione che a me interessa effettivamente di più di quella denotativa, diciamo, di letterale, ecco, più di base. E distinguerei proprio questo con la prima semiologia, diciamo, di Roland Barthes degli anni 60, denotativo e connotativo, cioè c'è un modo musicale didascalico che è semplicemente un commento che va nella direzione di quello che sta dicendo l'immagine o il racconto più che altro dell'immagine. E c'è un modo invece che è metaforico, ma che può essere chiamato connotativo, cioè costruire un secondo segno su un primo segno.
Questa è la musica composta da Bill Conti per Rocky, film del 1976, diretto da John Avildsen, scritto e interpretato da Sylvester Stallone. La colonna musicale ricevette una nomination all'Oscar e si classificò al primo posto in un sondaggio della rivista Billboard. Il rapporto tra musica e immagine è delicato e deve essere il risultato di un attento studio da parte del regista, il quale deve creare un equilibrio il più possibile perfetto tra loro per ottenere il risultato voluto. Bruno Vigoni, regista, sceneggiatore, documentarista e produttore cinematografico, nonché docente a contratto presso l'Università IUM di Milano nel corso di laurea in Cinema, TV e New Media.
Ho il terrore che la musica sia troppo invasiva, quindi generalmente cerco l'emozione, cerco o l'emozione o la sottolineatura, molto blanda magari, cioè un colore tenue che può aiutare un'immagine magari già molto forte o già molto difficile. Però generalmente io lavoro per suggestioni, cercando sempre di stare attento a non raddoppiare l'effetto, perché se già l'immagine è molto forte, se usi una musica anche molto forte, rischi di andare troppo oltre e di perdere l'effetto che vuoi, cioè di poter arrivare fino in fondo a chi guarda.
È la colonna musicale composta nel 1954 da Nino Rota per il film La strada di Federico Fellini, che qui stiamo ascoltando nella rilettura fatta dal trombettista Fabrizio Bosso sotto la direzione di Stefano Fonzi, compositore, arrangiatore specializzatosi in musiche da film presso il Berklee College of Music di Boston. È a lui che chiediamo come definisce il rapporto tra musica e immagini quando compone.
Sono convinto che la musica abbia moltissime funzioni, quindi ovviamente è chiaro che ci lasciamo prendere molto più spesso da quella empatica, no, di musica, quindi da tutto ciò che può enfatizzare uno stato d'animo, una situazione, a volte anche un dialogo quando è necessario metterla sotto un dialogo, oppure una scena precisa. Altre volte mi sono tenuto alla larga, nel senso che ho semplicemente fatto un commento, perché a volte è sufficiente magari un commento, quindi non so, ci sono delle scene in cui magari basta una nota tenuta di archi su una frequenza intorno ai 500 Hz per cercare di legare quello che succede senza però prendere alcun tipo di posizione. Quella è un'altra delle soluzioni fattibili.
Questa di Dmitri Tiomkin accompagnava le vicende dell'onesto e sfortunato George Bailey, interpretato da Jon Stewart nel film La vita è meravigliosa, diretto da Frank Capra nel 1946.
Se prima la musica, nei decenni passati, fin dalle origini della cinematografia, vestiva il ruolo di un secondario e complementare commento, a volte neanche inizialmente legato alla sintonizzazione con quelle che erano le esigenze della cinepresa, Sempre più invece si è rilevato un tipo di necessità per la quale la musica veste, anche da un punto di vista emotivo, espressivo, drammaturgico, il cinema nel momento in cui si mettono a contatto e hanno delle logiche diverse tra loro, il punto di vista filmico, la parte musicale e quella visiva.
È talmente vero ciò che affermava Mauro Casadei Turoni Monti, musicologo, docente di pedagogia e didattica della musica nel Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che potremmo parafrasare Friedrich Nietzsche quando affermava che senza musica la vita sarebbe un errore, azzardando che anche il cinema senza la musica sarebbe un errore. Basta ascoltare le musiche composte per il regista Sergio Leone da Ennio Morricone per il film del 1984 C'era una volta in America per riconoscerlo. Forse un giudizio un po' soggettivo e per questo motivo, non essendo cineasti, preferiamo affidarci al pensiero di tre registi che il cinema lo conoscono o lo hanno conosciuto molto bene, ossia Eric Rohmer: il cinema è più vicino alla musica che alla pittura, perché è fatto non di immagini ma di inquadrature dove dentro scorre il tempo, come nella musica. O George Lucas: la musica è il 50% di un film. E infine David Lynch: il cinema è un desiderio molto forte di coniugare l'immagine con il suono. La musica, come questa scritta da Jan Tiersen per il film Il favoloso mondo di Amélie, film diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 2001, dà corpo e anima alla pellicola. Ma com'è possibile? Lo spiega molto bene Alice Mado Proverbio, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Milano Bicocca e autrice del volume Neuroscienze cognitive della musica, Il cervello musicale tra arte e scienza, pubblicato da Zanichelli nel 2019.
Ci sono degli aspetti nella musica che comunicano appunto in modo inconsapevole informazioni sia narrative, quindi ecco la rilevanza per la musica da film, sia proprio emotive, cioè sono in grado di modificare per esempio lo stato d'animo. E questo dipende da vari fattori. Allora, innanzitutto il profilo melodico, cioè gli intervalli di frequenza della musica che si ascolta. Infatti la tonalità minore, per esempio, tipica appunto dei brani musicali cosiddetti tristi, viene interpretata dal nostro cervello proprio in quanto tale, poiché va a stimolare quelle regioni anatomiche che normalmente elaborano la voce umana. Quindi la voce umana, noi siamo in grado di comprendere in modo innato se una persona è triste o depressa, no? Perché avrà un tono di voce, utilizzerà un'intonazione, una prosodia specifica, e il nostro cervello, elaborando automaticamente questo profilo melodico nella voce, è in grado di stabilire appunto qual è il contenuto emotivo della voce, e utilizza lo stesso meccanismo anche per la musica. Ecco perché siamo in grado di stabilire che una certa musica ci sembra appunto triste, struggente, melanconica, piuttosto che vivace e allegra. Quindi questo è un primo aspetto, la prosodia. Poi c'è l'aspetto naturalmente del ritmo, per cui ovviamente una musica con un ritmo veloce tende a dare una sensazione più energica, e in interazione con la melodia e con la tonalità potrà essere appunto una sensazione magari di vitalità, di gioia addirittura. Infatti è noto anche che il nostro cervello è in grado di agganciarsi temporalmente al ritmo della stimolazione. Il nostro elettroencefalogramma, quindi i segnali elettrici del nostro cervello, hanno una certa frequenza di oscillazione che può cambiare a seconda del tipo di suoni che ascoltiamo. Quindi una musica con un ritmo lento è in grado di rallentare il nostro elettroencefalogramma, quindi ci consente di rilassarci, diminuire il nostro stato di attivazione, di allerta. Al contrario, una musica con un ritmo incessante è in grado di agitarci o darci una sensazione appunto di energia e di indurci anche al movimento.
Psycho è un film del 1960 diretto da Alfred Hitchcock e musicato da Bernard Herrmann. Chi lo ha visto non avrà dimenticato la scena della doccia durante la quale Marion Crane, ossia Janet Leigh nella pellicola, viene assalita con un coltello da Norman Bates, ossia Anthony Perkins. Come stiamo ascoltando, gli attacchi del killer vengono accompagnati da una sonorizzazione fatta di colpi forti e dissonanti.
Poi c'è l'aspetto naturalmente della dissonanza, perché la dissonanza, come è noto, è data dal rapporto di frequenza tra due suoni, no? Che possono essere in relazione armonica o inarmonica. Il nostro cervello ha una serie di intervalli di frequenza che preferisce, che sono quelli più consonanti, che sono l'unisono, l'ottava, la quinta, la terza. Questi intervalli sono presenti nelle nostre vocalizzazioni, quindi il cervello è plasmato, è incline a preferire questi intervalli perché sono quelli della voce. Quindi li riconosce più facilmente anche nella musica e le sensazioni percettive che derivano da questi intervalli sono, tra virgolette, più piacevoli. Ecco perché appunto un accordo consonante dà una sensazione di piacevolezza, mentre quello dissonante dà una sensazione di asparezza e ruvidezza. Questo non dipende dalla cultura, è un fatto innato che deriva dalla fisiologia del nostro sistema acustico, per cui le cellule già a livello di nervo acustico, ma poi anche durante l'analisi successiva troncoencefalica, talamica e corticale, sono programmate per riconoscere meglio certi intervalli che sono quelli appunto consonanti. Per cui se due frequenze sono troppo vicine avremo invece un segnale neurale confuso, no? Intervalli minori di un tono e mezzo danno questa sensazione un po' spiacevole, che deriva da fattori quindi fisiologici, non dovuti alla cultura. Poi ovviamente uno può anche apprezzare, no? la dissonanza, appunto proprio perché è stimolante, quindi poi uno esteticamente può anche apprezzare la musica dissonante, ma c'è comunque questa risposta innata. E l'ascolto di musiche dissonanti, è stato mostrato, determina degli effetti fisiologici che sono specifici, per esempio una musica molto dissonante e poi è caratterizzata anche da altri fattori come scarsa prevedibilità, improvvisi cambi di intensità, no? E possono produrre un aumento della pressione sanguigna, una dilatazione pupillare, bradicardia e dal punto di vista psicologico una sensazione proprio di tensione, di agitazione. Ecco perché appunto musiche di questo tipo vengono utilizzate per esempio come colonna sonora di film horror o noir in cui si vuole indurre nell'ascoltatore uno stato di tensione, proprio perché questa tensione viene percepita dall'ascoltatore e contribuisce a donare quelle sensazioni emotive che sono quelle appunto volute dai cineasti.
Durante questo nostro breve viaggio nel mondo delle musiche per film, è stato nominato in più di un'occasione il regista sovietico Eisenstein. E allora vogliamo concludere ascoltando Paolo Enrico Archetti Maestri del gruppo Yo-Yo Mundi, definito dal Barbican Center il più grande centro teatrale d'Europa, sede tra l'altro della London Symphony Orchestra e della BBC Symphony Orchestra, maestri della composizione di musiche per film muti, grazie al lavoro da loro realizzato per il Festival Internazionale di Cinema Muto Musica delle Ombre, sonorizzando il film Sciopero del 1925 di Eisenstein. Quello che stiamo ascoltando è il tema principale di questo lavoro.
Noi avevamo scritto una canzone intitolata Sciopero. Il nostro manager di allora, insieme all'organizzatore di Musiche dall'Ombra, questo bellissimo festival dedicato al cinema muto, risonorizzato, rimusicato, ci coinvolse per dicendoci di provare a musicare e appunto rimusicare Sciopero di Eisenstein. E impiegammo 2 mesi circa per entrare dentro questa storia, per cui scoprire anche che Eisenstein tra i suoi dettami aveva proprio lasciato intendere chiaramente che i suoi film potevano gioire di un rinnovo e di una riattualizzazione proprio grazie alla creazione di nuove colonne sonore. Per cui la rimusicazione, la sonorizzazione, spesso live, hanno un approccio molto avvolgente. Le immagini senza voce, le immagini e la musica senza voce anch'essa diventano un'unica voce che viene proposta con una forte carica emozionale a chi assiste a questa sonorizzazione. In alcuni momenti abbiamo avuto un pubblico che piangeva in sala rivedendo queste immagini, in alcuni momenti era facilmente immaginabile dopo Göteborg, dopo il 2001, Genova 2001, la gente piangeva quando veniva a vedere Sciopero e la nostra sonorizzazione perché si immedesimava.